Questa settimana leggiamo, studiamo la parasha di Vaera, è la parasha nella quale verranno descritte e raccontate le piaghe fino alla piaga della grandine, Dam, Tzvardea, Kinim, Arov.
Barad,
Barà della prossima?
mi sembra, no?
Quindi 5 delle piaghe?
Mi sembra di ricordare così.
No, c'è Dever anche.
Deve 7.
Sì, Dam Tzvardea Kinim Arov, e dopo Arov c'è appunto Dever, gli animali che muoiono, poi c'è. Ci sono, come si chiama, il Shechin, le bolle,
Le ulcerazioni.
le ulcerazioni, e poi c'è la grandine. Sì, e la parasha conclude con la grandine. Dopo, nella parasha successiva, che è la parasha di Bo, ci saranno le piaghe, quindi ultime, quindi quella della locuste, e poi la oscurità, poi la morte dei primogeniti. Ok, quindi abbiamo sette, come diceva Nathan, sette nella parasha di Vaera. La prima è il sangue, la seconda sono le rane, la terza i pidocchi, Kinim, e la quarta è Arov. Che cosa è Arov? Il nostro versetto dice nella Parashah, capitolo 8 del libro di Shemot: Arov non è le cavallette. Scusa, sì. C'è scritto questo. Il Signore disse a Mosè: vai la mattina presto, mettiti davanti al faraone e digli: lascia andare il mio popolo che mi presti culto, perché se tu ti rifiuti di lasciare in libertà il mio popolo, io manderò contro di te e contro i tuoi servi e il tuo popolo e dentro le tue abitazioni un miscuglio di animali dannosi. Ok, cari amici, avete sentito? Arov sarebbe un miscuglio di animali dannosi che saranno mandati contro di te, il faraone, i suoi servi, il suo popolo, dentro le sue abitazioni, che il versetto prosegue, che invaderanno le case egiziane e il territorio sul quale gli egiziani dimorano. Ora, nel versetto, qui ha tradotto manderò contro di te. Il termine che la Torah usa è Hineni mashliach, mashliach becha. Invierò, manderò, è lo stesso, no? Però mashliach è un termine molto strano. Sholeach o meshaleach, che è la parola. Chi im enecha meshaleach etami, se tu non mandi fuori il mio popolo, hineni meshaleach becha etearov,
Come stesso
stesso,
termine.
o sholeach, o lo stesso, ma cos'è mashliach? È un termine mai sentito. Inoltre, io manderò contro di te, manderò tra virgolette, ora lo mettiamo, perché ormai non è più così semplice, perché non sappiamo in realtà perché usare questo termine strano. Cosa manderò contro di te? Arov. Che cosa è Arov? Qui c'è scritto un miscuglio di animali dannosi, un miscuglio di animali dannosi. Cinque parole per spiegare la parola Arov, per tradurre, tra virgolette, la parola Arov. La Torah non dice che cosa è Arov.
Non lo specifica, cioè non specifica gli animali.
Poi molto spesso noi leggiamo
No, no,
animali selvatici, dicevo.
aspettate, non, cosa vuol dire Arov? Al di là di specificare, cosa vuol dire il termine Arov? Che cosa
letteralmente,
significa?
la chiudi
Anche
così.
non letteralmente. Come faccio a sapere che Arov vuol dire un miscuglio di animali dannosi?
c'è, sulla Torah c'è scritto Arov,
Arov,
e qua c'è scritto
un miscuglio di animali dannosi.
Come tra... Non c'entra niente allora. Come...
Non dico che non c'entra niente, ma no, come ci arrivi?
Esatto, ci arrivi. Adesso c'è.
Chi l'ha detto che Arov vuol dire un miscuglio di animali dannosi?
E che vuol dire Arov allora?
Stai a...
Quindi questi sono alcuni punti da darci spunto per andare avanti. Prima di tutto, come sempre, guardiamo Rashi. Rashi si sofferma prima di tutto sul termine mashliach, che abbiamo detto, perché non sholeach, io invio, mando contro di te. Cos'è mashliach? È un termine molto strano. E Rashi appunto spiega questo termine in maniera diversa da quanto non sarebbe se fosse direttamente un modo di dire mando, sholeach. Rashi traduce mashliach becha, megare becha. Cosa vuol dire megare? Ora vediamo. Rashi aggiunge un esempio dove viene usato un termine simile in un contesto che può essere considerato simile, ed è nella parasha di Asinu, nella Shira, nel canto di Asinu verso la fine della Torah, subito appena prima di Vesot HaBeracha, appunto nel libro di Devarim c'è scritto che Veshen behemot ashalach bam, e io manderò contro di loro, questa è una cosa negativa, Kadosh Baruch Hu sta dicendo se mi fate arrabbiare, manderò contro di loro Shen Behemot, Shen, dente, di animali, cioè degli animali che vi morderanno, usa il termine Ashalach, manderò. Perché è simile al nostro Mashliach? E cosa vuol dire Megare? Concludiamo i Rashi e torniamo a capire.
È coniugato in due tempi diversi, però.
Rashi dice Leshon Shisui. Questo Megare ci aggiunge un altro termine in ebraico, Shisui, e poi ci aggiunge la parola in francese per farci capire meglio. E in francese, se noi leggiamo il francese trascritto in lettere a ebraiche che Rashi scrive, possiamo leggerlo anche in italiano, incitare.
Incitare.
Cosa vuol dire incitare?
Beh,
non è un mandare, no. È un stuzzicare per mandare, come uno
spingere per...
qualcuno a fare...
come uno che manda un cane.
È stata incitata la folla, si dice, no? Per esempio nelle manifestazioni.
Sì, ma in questo caso tu hai un cane che vuoi incitare contro allora, un ladro, cioè, quindi lo inciti
a aizzare.
Perfetto, allora in italiano oggi diremmo questo incitare, in francese medievale diremmo proprio aizzare,
che secondo me si riferisce proprio ai cani,
ok, in quel caso si riferisce ai cani e non altri animali?
Animali cattivi,
anche altri animali, perfetto, allora il termine è perfetto per spiegare cosa Rashi sta dicendo qui, che mashliach non è semplicemente un mandare, come abbiamo tradotto qua, ma è un mandare per farti del male, quindi una cosa più di quanto non sarebbe il normale. Nel Devarim non c'è scritto Mashliach, c'è scritto Ashalach, però il contesto è simile perché lì dice il dente della Behemah. Behemah è l'animale domestico, è la mucca, la capra, non è l'animale selvatico. Quindi quello che lì il versetto sta dicendo è che addirittura l'animale domestico te lo metto contro. E questo ci fa capire ancora di più che Mashliach vuole indicare questo, vuole indicare che non è che per sbaglio è entrato un orso e ha fatto un danno, no, io te lo faccio aizzare proprio contro di te.
Chiaro.
Ok? Quindi, secondo questa spiegazione, questa è la Makkah, questa è la piaga del del Arov. Ok? Ora ci sono, stavo vedendo un libro del Rebbe, Likutei Sichot. Likutei Sichot è una raccolta di discorsi che il Rebbe tenne in particolare è strutturato sulle parashiotte della settimana, e c'è tutto un aspetto molto interessante dei discorsi di Rebbe sulla parasha, perché lui, quando è venuta a mancare sua mamma nel 64, quell'anno lui fece un intervento ogni Shabbat, cosa che fino a quell'anno non faceva, faceva una volta al mese normalmente Shabbat, e durante questo intervento faceva diversi discorsi, ma dedicava un discorso di questo intervento ogni Shabbat ad approfondire uno dei commenti di Rashi su quella parasha. E praticamente ha sviluppato tutto un metodo di approcciare i commenti di Rashi. Voi sapete che Rashi è un libro super commentato, vuol dire ci sono molti commentatori che hanno scritto un'opera per commentare il commento di Rashi. Praticamente il Rebbe anche lui ha fatto questo, prima oralmente e poi le cose sono state messe per iscritto, e praticamente ha sviluppato dei metodi per sviluppare delle chiavi per approfondire il modo e i metodi di Rashi stesso. Quello che normalmente faceva, faceva sapere prima di Shabbat su quale Rashi si soffermerà, e il pubblico andava ad approfondire quali sono i problemi, eccetera, e poi citava questo Rashi e praticamente a raffica, come una mitragliatrice, tirava fuori delle domande. Perché Rashi dice questo, avrebbe potuto dire questo, perché non ha citato questo pezzo del versetto, avrebbe dovuto citare pure quell'altro, cioè uno dopo l'altro, a volte faceva 10, 12, 15, 20 domande, c'era un signore che contava, e Rebbe una volta ha detto, hai mancato una, e poi citava i maggiori commentatori che commentano Rashi, dire. Lui spiega in questo modo, e poi diceva, però non ha senso spiegare, cioè contraddiceva i commentatori di Rashi e offriva una nuova spiegazione. Dopo che offriva una nuova spiegazione, normalmente faceva presente un principio e diceva, secondo questo principio tutte quelle domande spariscono. E dopo che faceva questo, diceva, ora dobbiamo trarre una lezione nella nostra vita da questo insegnamento. Quindi prima era una parte tecnica e poi andava sul morale, anche il mistico, e diceva cosa possiamo imparare noi da questo nel nostro comportamento quotidiano. E questo è una cosa che forse dovremmo affrontare un'altra volta quando abbiamo più tempo, prendere uno di questi interventi e proprio vederlo insieme dall'inizio alla fine, sarebbe un'esperienza molto molto bella. Come?
Rashi studiava da solo, no?
Perché da solo? Rashi era un grande maestro, aveva allievi che poi portano avanti i suoi metodi, ampliano, vanno un po' in direzioni diverse, però diciamo che Rashi apre tutta un'epoca di approfondimento di Torah e di Talmud. Questi due binari in generale, ma anche di altre cose, sì, anche di altre cose. Comunque, cosa possiamo approfondire qui? Ci sono diversi approfondimenti che Rebbe fa su questa spiegazione di Rashi.
Non ci ha spiegato la roba.
È per questo che stiamo approfondendo proprio questo. Allora, a Rov abbiamo capito che intanto già la parola a Rov di per sé indica un miscuglio. Indica un miscuglio perché il termine le'arev, esiste un verbo le'arev in ebraico che vuol dire miscelare, mischiare diverse cose insieme.
Allora, quindi dice qua è giusto,
non ho detto che è sbagliato. Ok, questo segue la spiegazione che Arov vuol dire un miscuglio di qualcosa. Non c'è scritto esattamente nel versetto che cosa. Ok? Però è implicato che si tratta, è implicito, il verso vuole implicare che ci sono questi animali. E Rashi si sofferma su questo versetto anche per questo motivo, perché le cose non sono così chiare. Tra l'altro, Rashi per la prima volta, questa è la quarta, se non sbaglio, piaga, Rashi per la prima volta spiega il motivo della piaga. Rashi dice, cos'è la rov? È un miscuglio di animali, bestie, quindi animali selvatici e
domestici.
non domestici, ra'ot, cattivi.
Ah, ok.
Per dire, e poi anche nechashim ve akrabim, serpenti e scorpioni. Perché Arov? Perché tutti mischiati insieme, a differenza della natura che dici, ah, c'è stato un problema perché un gruppo di lupi, un branco di lupi si è fatto presente in città. Ok, però non è normale che ci siano lupi e orsi e serpenti e scorpioni e tigri e leoni.
Tutti d'accordo voi.
Tutti d'accordo, esattamente. Questa è la cosa strana.
I leoni lì, perché se parliamo del tempo d'Egitto ci sono stati scorpioni, serpenti, ma noi leoni.
Beh, è Africa.
A parte Asia, non Africa.
No, l'Egitto è Africa del Nord.
Ok, in ogni caso, uno degli aspetti interessanti qui, e poi vi cito il Rashbam, famoso nipote di Rashi che abbiamo già citato, che traduce a Rov in maniera diversa, che è un grande, molto interessante. Però il senso è questo. Perché per la prima volta Rashi inizia a spiegare qui il motivo delle piaghe, che non ha spiegato finora. Perché questa piaga, perché quella, cioè che cosa va a andare contro. Perché le prime tre, il Rebbe spiega, è chiaro il motivo. Qual è il motivo? Il motivo è perché l'Egitto, Faraone e i suoi consiglieri, e eccetera, i suoi maghi e così via, possano vedere che loro non gestiscono le cose, che c'è Dio che decide come, quando e cosa fare. Quindi è una rottura del loro modo di vedere, il loro modo di credere, che il faraone è la divinità, che tutto è gestito da lui. No, il faraone non vuole che questo accada e questo accade. Ok? Quindi andando contro quelli che sono gli elementi nei quali loro effettivamente credono, cioè prima di tutto il Nilo, viene colpito il Nilo, sia nella...
Era la loro prima divinità.
Esatto, quindi sia nella prima piaga che è il sangue, che è anche nella seconda piaga, che sono le rane, che vengono dal Nilo e vanno a scaturirsi contro di loro, ok? Poi anche la terza piaga, qual è la terza piaga?
Pidocchi.
Pidocchi è con lo stesso... Con la stessa logica, perché con la stessa logica? Perché troviamo nella terza piaga una cosa che non è successa nelle altre piaghe, ovvero che i maghi del faraone non sono riusciti a replicarla. Ora non entriamo nel perché, eccetera, però non sono riusciti a replicarla. Quindi, stessa logica, tu non hai il controllo della situazione.
Upgrade.
Sì, non hai il controllo della situazione. Ora, quando arriviamo a Rov, a questa macca, questa... piaga qui di quello che in teoria è questo miscuglio di animali, Rashi dice che in realtà c'è anche un altro motivo per le altre piaghe, e qual è quest'altro motivo? Rientra nella tattica, nelle strategie di come una nazione va in guerra contro un'altra nazione, e ci sono delle fasi per sottomettere fino ad arrivare a conquistare la nazione che l'altra vuole conquistare. Dice, per esempio, cita un Midrash, dice come una tattica dei re quando vanno in guerra, una tattica bellica, che cosa fanno? Con una certa sequenza. Prima, quando vanno a fare un assedio contro un'altra città, cercano di rovinare la loro fonte di acqua, o di eliminarlo, o di avvelenarlo, o di fare qualcosa in questo senso. E poi fanno rumori con trombe, con cose che, no, che indicano qui c'è una grandissima e fortissima presenza militare che vi minaccia, eccetera. Quindi la prima è il sangue nel Nilo, la seconda è il rumore, che la Torah parla un po' di questo grande fracasso causato dalle rane.
Sono delle strategie militari, in pratica.
In pratica dice è come una sequenza strategica, un'escalation, esattamente, fino ad arrivare a questo caso che è Mashliach Becha, aizzare contro del faraone e di tutti i suoi questi famosi animali. Ok? Rashi lo spiega qui perché prima è già chiaro che cosa stiamo facendo. Qui non era così chiaro. Allora Rashi cita questo Midrash. Ci sono diversi aspetti diversi dettagli, che Rashi affronta qui e che il Rebbe approfondisce molto. Uno dei dettagli che vediamo è questo. Allora, un attimino. Questo aspetto è molto interessante, perché questa è la prima volta nelle piaghe che la Torah indica chiaramente che la piaga non ha avuto luogo nella zona degli ebrei, nella zona di Goshen. La prima volta. Dove c'è scritto? Il Signore dice, vi fletti bayoma hu et eretz Goshen, e io farò distinzione, distinguerò tra la terra di Goshen e sulla quale si trova il mio popolo, perché lì non ci sia la rov. La domanda è, ma le altre piaghe hanno sì avuto un effetto su Yehudim? Abbiamo sempre imparato a scuola che non hanno avuto effetto su Yehudim, vero? Però effettivamente non è così semplice, sulla Torah non c'è scritto.
Specificato.
Non è specificato, allora qualcuno tra i commentatori come Ibn Ezra dice hanno avuto effetto anche sugli ebrei questi, queste makot.
Perché probabilmente dovevano essere un po' scossi anche loro.
Sul buio c'è scritto di no.
Forse dovevano essere un po' scossi anche loro.
Allora, hanno avuto effetto o non hanno avuto effetto? Secondo Ibn Ezra non hanno avuto effetto. Secondo altri, come è possibile dire che non hanno avuto effetto? Tutto il punto della Makot era proprio per distinguere, per indicare, per dare una botta a loro e non a loro, eccetera, eccetera. Però non è scritto.
Chiaramente c'è scritto che non ha avuto effetto, che è quella dei primogeniti.
Anche qui è scritto chiaramente su Arov, per la prima volta, esatto. La quarta, ma le prime tre no? Allora forse implica che le prime tre hanno sì avuto effetto anche sugli ebrei. E la cosa è molto interessante perché sembra che Rashi è d'accordo in maniera non molto tradizionale, perché normalmente Rashi molto spesso va più sui Midrashim, cioè si allontana un po' dal senso proprio strettamente letterale, come in questo caso fa Ibn Ezra e dice no, hanno avuto effetto anche sugli ebrei, se tu leggi non c'è scritto niente in contrario. Sembra che Rashi vada d'accordo con questo, che le Makot hanno avuto effetto anche sugli ebrei, ma perché?
Per i rumori magari, per
no, il senso...
Secondo me è perché anche loro avevano bisogno di essere un po' scossi sotto questo punto di vista.
Ma pure la paura,
leggere che stava succedendo
qualcosa.
Si erano un po' allontanati pure loro.
Il Rebbe lo spiega in un altro modo. Il Rebbe dice il motivo per cui non è un problema, se volessimo dire, seguendo proprio il Peshat, che le tre prime Makot, piaghe, hanno avuto effetto anche sugli ebrei. Perché non è un problema? Perché qual è la motivazione di quelle tre Makot? Le Halkot Yiratam, come abbiamo detto, per colpire
esatto,
la loro fede.
Perché saranno lontanati.
Quindi stessa cosa pure per loro. Cioè per
colpire la loro fede, non serve distinguere tra uno e l'altro.
Aspetti, mi sono perso un attimo.
Per dire, se tu colpisci il Nilo per indicare a loro che il Nilo non è una divinità, non è che devi creare una distinzione, basta quello. Hai fatto vedere, hai dimostrato che il Nilo non è una divinità. Quindi le prime tre piaghe che rientrano sotto quella designazione di motivazione, basta farlo, non è necessario fare un altro miracolo. Tra parentesi, esiste un principio che i miracoli non si fanno se non c'è un motivo. Vuol dire, se l'effetto è raggiunto in miracolo A, non si fa miracolo B, tanto per effetti speciali, non c'è il tanto per. Allora, se l'effetto è raggiunto con solo quel modo, è fatto, non serve ora creare una distinzione. Mentre invece qui, nella Rov, si crea sì una distinzione, per ovvio motivo,
certo,
per non danneggiare, certo. Esatto, vifleti. E non solo per non danneggiare, anche perché visto che questa Makà non è per la stessa designazione delle prime tre, quindi è in qualche modo, come abbiamo detto, tattiche militari, strategie per indebolire il nemico, eccetera, eccetera, lì lui deve vedere che c'è una distinzione. lì lui deve vedere che questo indebolimento, che questa strategia militare è contro di te, Faraone, non è contro di nessun altro. Quindi viene fatta la distinzione, vi fletti?
Fila perfetta.
No? Sì. Molto interessante. Ora, cosa possiamo imparare da questo?
Posso? Secondo me
sì?
C'era nelle intenzioni anche proprio di dimostrare al popolo ebraico diciamo tra virgolette l'esistenza, cioè il fatto, cioè rimettere un attimino, come quando si dice rimettiamo un attimino le cose.
Sì. Allora, quello che dice Mario è molto importante e diversi commentatori parlano di questo, cioè le piaghe hanno un effetto non soltanto sugli egizi ma anche sugli ebrei stessi. È chiaro, tra l'altro, anche quando Kadosh Baruch Hu manda Mosè a parlare con gli ebrei, cioè io ti do dei segni, dei prodigi che saranno in qualche modo, forse lo possiamo estendere il concetto anche alle piaghe. Certo, certamente, ma qui nello specifico il Rebbe dice possiamo imparare una lezione da questa Makkah. Arov vuol dire appunto miscuglio, irbuv, ok? Allora, la lezione che Kadosh Baruch Hu vuole mandare, facendo che ci sia un miscuglio di animali, ma al tempo stesso una distinzione tra Goshen, dove ci sono Am Israel, e Mitzrayim. Abbiamo capito? Qui ci sono delle cose che si mischiano, e qui, che normalmente non sono mischiati, ma sono mischiati, e in un altro caso ci sono delle cose che sono distinte. Per dire, ci sono tante cose che potrebbero mischiarsi, ma bisogna sempre mantenere la Havdalah, la distinzione, ben Israel, la Amim, tra Israel e i popoli. Anche se questo era ancora prima del dono della Torah, a maggior ragione dopo il dono della Torah, quanto dobbiamo fare attenzione al mescolarsi. Ok? Quindi questo è un insegnamento morale che possiamo applicare. Però vi ho detto che vi avrei portato il commento del Rashbam su Arov, e questo lo portiamo per così dire a piè di pagina, solo per indicare che c'è un altro modo di tradurre Arov secondo un altro commentatore, che come abbiamo già detto è il nipote, figlio della figlia di Rashi, e si chiama Rashbam, Rabbeinu Shemuel ben Rabbeinu Meir. E lui dice, e Arov è un branco di lupi.
Zeo.
Cosa c'entra la parola Arov con un branco di lupi? Arov, se mi dici che è un miscuglio di diversi animali, so che esiste un termine in ebraico. Le Arev, mischiare, è un mischiulo, è un miscuglio. Ma come, cosa c'entra Arov? Perché proprio lupi? Che altro termine è simile a Arov? Le Arev? Qual è la radice? Ain Resh Bet. Ain Resh Bet. Che altro termine possiamo scrivere o indicare con queste stesse lettere? Sì, ma deriva, sì, ci si arriverebbe però prima da un altro termine. Erev. Cosa vuol dire Erev? Con la kavod, Fabio, cosa vuol dire Erev? Sera. I branchi di lupi, quando girano?
Sera, da notte.
Questo dice Rashbam. Arò vuol dire branchi di animali notturni, ovvero, e usa il termine in francese, nocturne, vuol dire un branco di lupi, secondo Rabbi Shemuel ben Meir, e cita due versetti. Rashi ha citato un versetto per Mashliach, vero? Lui cita due, e nessun versetto per Arov, due versetti che indicano l'uso del termine Erev o simile nel contesto specifico di lupi, perché nel libro del profeta Geremia e anche nel libro del profeta Zefania, in un versetto c'è scritto Zev aravot yishadedem o yishtedem, il lupo lo sbranerà di sera, aravot, o il lupo serale della sera, addirittura forse si potrebbe leggere. E l'altro versetto che dice ze'eve erev, lupi serali, lupi della sera, che non lasciano neanche un osso, chazak, fino alla mattina. Ok, quindi dice, ha senso? Abbiamo altri punti nelle scritture dove il lupo è indicato in questo modo, perché quindi è un branco di lupi.
Perché proprio il lupo potrebbe essere pure il leone è una caccia di notte.
Cioè, ma non insieme, il leone caccia da solo.
Sì, il leonesse no.
Caso, ok.
E leonesse cacciano tutto insieme. Cioè, il leonesse sì. Cioè,
solo di notte?
C'hanno una tattica.
No. Mica solo di notte, anche di giorno.
Veramente di notte.
I lupi sono... Si dice un branco di lupi, non si dice un branco di leonesse.
Ma è perché è riferito... Aspetta, scusate, se non
perdete. Sì, allora sentiamo.
I lupi è riferito al fatto che dopo i cani stanno zitti durante le piaghe?
No.
Non c'entra niente.
Quelli sono i lupi, questi sono i cani. Dice scritto chiaramente: Chol bene Israel lo echerat che le bleshonò, che i cani non hanno abbaiato quando gli ebrei sono usciti. Un altro
non
discorso.
Però in questa interpretazione non c'è il miracolo del miscuglio, che è una cosa anomala.
Infatti, secondo Rashbam, nessuno ha parlato di miscuglio.
Parlato del lupo,
secondo Rashbam, non si è proprio parlato di miscuglio.
Ha un altro significato la parola rotto.
E quindi quello che noi abbiamo imparato dal discorso di miscuglio va secondo quanto ha citato Rashi e molti altri commentatori che ritengono che invece Arov vuol dire un miscuglio. Quindi questo significa che cosa? Che tu puoi applicare una lezione che prende spunto da un'interpretazione sulla quale non tutti devono essere per forza d'accordo.
A me piace più quella di Rashi perché c'è il miracolo del miscuglio e il miracolo del mantenere la separazione.
Okay. A Rashbam piaceva più questa, Rashbam, che vogliamo dire? Rashbam contro Cesare.
Perché c'è da lui uscire fuori.
Però c'hai Rashi dalla parte tua, quindi sei protetto, voglio dire. Non c'è problema.
I lui da lui uscire fuori, cioè... Come ha fatto lui a dire...
Allora, e tutti gli altri animali da dove sono usciti fuori?
Ma già in Egitto i scorpioni, serpenti, già...
Ma non c'è scritto scorpioni e serpenti, non c'è scritto neanche un tipo di animale in questo versetto. Non è scritto nessuna indicazione.
Per miscuglio, dall'altra invece è diventato Ereb, che è
Però se tu guardi adesso in Egitto
sì?
Ci stanno i lupi. Non ci stanno lupi.
Allora, a parte che
allora da qualche cosa lui mette fuori i lupi.
Questo sforno che dice
gli animali che erano presenti lì, e questo è un altro modo di affrontare, di capire la realia, cioè la realtà di quel tempo. Tu adesso fai una considerazione e dici, ma lì se noi andiamo non vediamo i lupi, ma questa è una considerazione anacronistica, perché le cose cambiano. Per esempio, in Medio Oriente era molto comune i leoni.
Il leone, come no? Sì.
Oggi, dove stanno i leoni in Medio Oriente? Non ci stanno. Ok, allora vuol dire tante cose cambiano. Esatto, bisogna contestualizzare in maniera che sia storicamente, diciamo così, il più possibile preciso.
Magari c'è in una zona in
esatto, una esattamente, perché poi per la caccia per eccetera eccetera. Però scorpioni, cioè non c'è una cosa indicata, e questo è uno degli approfondimenti che fa Rashi, perché la Torah usa questo è un altro accenno che Rebbe fa in questo discorso, ce ne sono 100. Vegama adama asherem alea, lui dice, il versetto dice, io inciterò, aiazzerò eccetera contro di te, che cosa? Questo Arov, che non si sa cosa sia, tra virgolette, ma dove verrà inviato questo? In te, Faraone, i tuoi schiavi, la tua popolazione, nelle tue case, e le case saranno riempite del Arov, vegam ha'adama asherem alea, e anche la terra sulla quale essi sono, sulla quale cosa è? Il popolo? Le case? Non è chiaro. Allora Rashi, il Rebbe spiega perché Rashi parla di scorpioni e di serpenti, per dire, se volessimo dire che gli animali vanno anche sottoterra, sarebbe un miracolo superfluo, perché serve questo miracolo in più? I leoni, i lupi non vanno sottoterra, vanno sopra la terra. Allora dice il termine Adama, riempiono anche la terra, come se brulicassero nella terra e venissero fuori quelli che normalmente escono da sottoterra, cioè serpenti che vanno nelle tane, scorpioni, e quindi per questo aggiunge serpenti e scorpioni, quindi non soltanto animali selvatici, ma anche rettili che normalmente brulicano o comunque vivono nella terra. Quindi questi sono tutti...
A maggior ragione è più
logico
il miscuglio. perché si sta anche sotto, secondo me, sopra.
Anche secondo certo, me. Certo, certo,
non vengono menzionati, no, ma anche per
non,
esempio,
non è una, come dire,
okay. Sono predatori importanti, sì, e sì. Se si ribellassero sarebbe
anche uccelli, però uccelli evidentemente, almeno io non ho visto che qualcuno faccia riferimenti,
no,
agli,
non sono
gli uccelli,
però sono importanti, soprattutto quando appunto parliamo di terra, quindi parliamo del,
certo,
di zone aperte,
certo.
È come dire l'attacco da viaria.
E se vogliamo citare Sforno, anche Sforno dice Vegama Adamacere e Malea, la terra sulla quale si trovano, su trova che cosa? Appunto la terra sulla quale si trovano le case, perché il riferimento è Umalubate Mitzrayim, le case degli egizi saranno riempiti della Rov, e la terra sulla quale si trovano, dice Sforno, le case, sarà piena di Nechashim, di serpenti. E altre cose che stanno sotto, che normalmente stanno nelle tane sotto la terra, in modo tale che anche, perché questa è una cosa in più, Sforno dice, perché anche se tu dici, allora ci sono tutti questi branchi e tutti questi gruppi di animali che stanno arrivando verso le case, ok, blindiamo porte e finestre, siamo al salvo, no? Perché ti arrivano da sotto i rettili, i serpenti, i scorpioni, eccetera, eccetera. E questo è stato Sforno a vostra disposizione. Shabbat Shalom.